Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che ci trovate su Facebook cercando Cult Radio Popolare, che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o ancora potete scriverci in diretta al 331-62-14013 con sms o telegram o diretta a @popolarenetwork.it con una mail. Vi ricordo che ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, appena finirà questa puntata, come tutte le altre, con gli argomenti di cui abbiamo parlato. Quest'oggi una puntata ricca di manifestazioni, di aperture, iniziative. Parleremo di uno spettacolo dal titolo Tracce di sé, con le loro protagoniste. Parleremo di Dante insieme a una delle principali artefici dell'estate nei chiostri dell'Umanitaria a Milano. Poi parliamo del Giardino delle Esperidi, con cui anche quest'anno Radio Popolare media partner, e poi andremo a Pesaro per il Pesaro Film Festival, come faremo tutti i giorni. Prima però un brano degli artisti della settimana di Radio Popolare, Kings of Convenience, questa è Rumors.
Whisper and say bad things about you, accusations we both know are wrong. It's not true what they say about you. It's not true what they say about you. Crazy world, I know you was humble and fair. How can anyone expect you to solve all the problems addressed to you? They are too many and you housed a few. Don't let them tell you, don't let
let them tell you who you are. Don't let them tell you, don't let them tell you who you are. Don't let them tell you, don't let them tell you who you are.
Of Convenience, Rumors, loro gli artisti della settimana Radio Popolare. Adesso il primo argomento, i nostri primi ospiti. Torniamo a Pesaro al Film Festival, al Pesaro Film Festival con Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno.
E abbiamo un ospite, vuoi presentarla
sì.
tu?
Sì, adesso ci arriviamo. Dunque, sì, come hai detto tu, naturalmente 57esima mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, è iniziato ovviamente da qualche giorno il concorso al Teatro Sperimentale, che prende il nome un po' dal tipo di cinema che viene proposto qui. Ma da quest'anno c'è una novità che si chiama Pesaro Film Festival Circus, dedicato ai bambini. Questo significa che c'è una parte laboratoriale, ma una parte di cinema vero e proprio, come il film che è stato proiettato ieri in Piazza del Popolo come serata, Il viaggio del principe, con un collegamento con Xavier Picard, che è uno dei registi in remoto, che ha raccontato insomma un po' la storia di questo film. Ma noi parliamo con la curatrice, che adesso ovviamente saluto, Giulietta Fara, che ha curato tutta questa parte dedicata ai bambini e ragazzi. Buongiorno Giulietta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, benvenuta.
Allora, intanto vabbè, ovviamente è una scommessa molto interessante e che mi sembra che stia andando bene, senza sbilanciarsi troppo, no?
Sì, siamo partiti ieri, andiamo avanti fino a venerdì compreso, quindi è appunto un esperimento, una nuova sezione. Si svolge principalmente il Centro Arti Visive Pescheria, che è un posto molto bello, suggestivo, in pieno centro, e appunto eccezionalmente ieri è stata fatta anche una proiezione di uno dei film selezionati in piazza. È una sezione dedicata ai bimbi, ma io dico sempre, il cinema d'animazione è un cinema per tutti. È chiaro che sono stati selezionati dei titoli, sempre in anteprima italiana, che potessero stimolare i bambini in qualche modo, quindi con delle tematiche e delle tecniche interessanti. Quando si programma qualcosa per i bambini bisogna sempre tenere in mente quello che diceva Bruno Munari, ma anche quello che diceva più volte Mario Lodi, e cioè i bambini imparano facendo, non imparano solo guardando. E quindi è stato naturale per me insomma pensare anche a dei laboratori con degli autori di cinema d'animazione che potessero un po' insegnare a questi bimbi i rudimenti, le tecniche, mettere le mani in pasta, insomma, senza pretendere in 3 giorni o in 5 giorni di fare un film o di diventare ovviamente dei cineasti, ma di provare a vedere cosa succede, no? Quando si passa dall'altra parte della camera, quindi non si è più spettatori ma si è dei piccoli produttori.
Giulietta, dicevamo, il film è di ieri, un film che poi avrà una distribuzione, appunto Il viaggio del principe, quindi verrà visto al cinema, così come molti di quelli selezionati. Sappiamo che spesso l'animazione, quando è indirizzata ai ragazzi, però ovviamente si parla di cinema comunque, spesso utilizza temi che sensibilizzino su alcune tematiche, che siano sociali, l'ambiente, insomma comunque questo è un po' l'ampio raggio, no, che viene compreso. Nel caso dei film che hai selezionato tu, come ti sei mossa e anche da dove li hai pescati.
Ma la selezione è sempre, diciamo, un mix di fortuna, nel senso che devi trovare appunto dei titoli che non sono usciti, almeno questo era il mio obiettivo, ma che fossero recenti, quindi sono tutti dal 2019 al 2021, che tra l'altro hanno sofferto molto di questa pandemia e non sono arrivati sul grande schermo anche in altri paesi, anche per questo, insomma, quindi l'idea comunque di farli vedere anche sul grande schermo è già una cosa molto molto bella. Sicuramente a me poi interessano molto le tecniche dell'animazione, quindi vado a cercare solitamente dei film non mainstream da un punto di vista proprio della tecnica, e poi anche gli autori, mi interessa che non siano autori mainstream ma che siano autori indipendenti. Purtroppo la parola indipendente poi viene usata in modi molto strani, nel senso, a me piacerebbe ovviamente che poi avessero una diffusione ampia, ma come si diceva ieri con Pier Francesco Aiello, appunto il distributore del Viaggio del Principe, sia le televisioni ma insomma anche le sale prediligono titoli dalle promesse blockbuster, ecco, quindi Disney, DreamWorks, eccetera. Qui invece si va a lavorare più su titoli con una piccola produzione, quindi anche con magari piccole distribuzioni, che però sono un po' dei gioielli, ecco, che vanno scoperti, vanno assolutamente fatti vedere. I bambini poi sono, come dire, delle spugne in senso positivo in questo caso, nel senso che assorbono le proposte, le accettano, sono entusiasti, non hanno tanti preconcetti ancora, no, di quello che può essere mainstream o meno, anche se il loro occhio ovviamente è abituato a un certo tipo di animazione piuttosto che a un altro.
Ecco, intanto grazie Giulietta, vabbè, poi ci rivedremo nel pomeriggio con il Pesaro Film Festival, sì. Circus, e seguiremo naturalmente anche poi l'uscita di questi film quando ci sarà una distribuzione. Grazie, buon lavoro, ciao.
Grazie, grazie mille anche a voi. Ciao.
Ira, pronto?
Pronto, ecco, adesso.
Ah, sono, ci sei, sono, scusami.
Ah sì, ci sono. Stavo congedando l'ospite dal nostro nuovo centralino, che ogni tanto
è un po'
laborioso. No, niente, è tutto a posto. Tu volevi aggiungere qualcosa sulla rassegna?
No, volevo aggiungere che comunque continua il concorso questa mattina, infatti era collegato da lì anche perché c'è stata la presentazione ogni mattina, ci sono i registi stranieri o che comunque non riescono ad arrivare qui, collegati via in remoto, poi vengono, c'è la diretta Facebook, anzi per chi è interessato sulla pagina Facebook del Pesaro Film Festival si possono vedere gli incontri con questi registi, e stamattina si sono presentati Adriano Valerio, che noi avremo comunque domani in collegamento, con il suo The Night Walk, che è un cortometraggio dedicato, girato in Cina, raccontato da un ragazzo proprio agli inizi della pandemia, ed è molto interessante come punto di vista, e ce lo racconterà domani. E poi si è visto ieri, tra i tanti film in concorso, questo lo dico in italiano, non ci sono 36 modi per mostrare un uomo che sale a cavallo, di un argentino, Nicolas Zuckerfeld, che in quasi un'ora ha raccolto una marea di scene montate insieme, soprattutto western ovviamente, di film in cui la gente sale o scende da cavallo. Ed è molto divertente perché ovviamente è una ripetizione di queste scene all'infinito. E nella seconda parte fa tutta una sua teoria in cui spiega il punto di vista e l'analisi di queste scene in maniera anche molto divertente e bizzarra. Non so se si vedrà questo film, però ha già girato dei festival, per cui magari arriverà. Questi sono anche quelli che ho visto, per cui mi volevo soffermare un attimo. Oggi invece ci saranno altri titoli, tra questi di cui poi noi ne parleremo, cioè Manifestarsi di Gianmarco Donaggio, che avremo al telefono domani sera, però a casa con voi. E questo è un film che molto legato a Milano e legato ai manifesti, poi lo scopriremo. E poi volevo segnalare ancora il film americano Rock Bottom Riser di Fern Silva, ambientato su un isolotto in mezzo al mare, un film sudcoreano, insomma, poi c'è un film cinese, insomma ci sono, questo per far capire, un film brasiliano, che i film arrivano un po' da tutto il mondo, e la selezione comprende appunto questo film, questo cinema un po' sperimentale, restiamo sullo sperimentale, che però è appunto è vivissimo in tutte le parti del mondo.
Bene, ci fa piacere, insomma, che sapere che ci sono cose vive in giro. E noi ci sentiamo domani, come avete sentito, lo faremo per tutta la settimana. Grazie Barbara, buon proseguimento di festival. Ciao.
Grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
Camínalo, mira aquel ritmo, mira aquel sol, te va a calentar y lo sabes.
Siamo sempre noi, siamo con Cult, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare che si sposta, evidentemente come succede in epoca estiva, e questa è un'estate ancora una volta come quella scorsa, piuttosto particolare, forse anche più faticosamente consapevole di tutto quello che abbiamo alle spalle, quindi come sempre ci fa piacere ricordare quali sono le cose che accadono, che prendono il via. Il prossimo 24 giugno e fino al 4 luglio infatti ci sarà la 17esima edizione del Giardino delle Esperidi Festival, di cui Radio Popolare è nuovamente partner, la rassegna di teatro, musica, danza e poesia nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza. Dunque, è un festival che conoscete bene, ve ne abbiamo parlato fin dalla sua prima edizione, quest'anno ci sono 25 titoli, sono davvero tanti, il tema è quanto mai attuale, lo è sempre stato, ma adesso ancora di più, il teatro natura come ispirazione, ma poi naturalmente il concetto viene espresso in tutte le gamme possibili. Ne parliamo quest'oggi con la nostra prossima ospite, Lorenza Brambilla. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci sono anche 4 prime nazionali, 2 prime regionali, insomma ci sono tante novità.
Sì, 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 le novità sono molte, ci sono anche delle differenti proposte, perché andiamo dalla teatro natura che più caratterizza il nostro festival, con degli appuntamenti che ci accompagnano quotidianamente, soprattutto nel primo weekend. Avremo questo Amleto fatto il 25, 26 e 27 al crepuscolo, quindi proprio itinerante nei nostri boschi che circondano Campsirago, però avremo anche degli aspetti innovativi, perché quest'anno inauguriamo Vivarium, è un'installazione artistica, è un'applicazione digitale, è un lavoro che ha accompagnato tutto questo anno tra un lockdown e l'altro, che è stato un po' l'impegno di questi gli ultimi mesi. In collaborazione con Biparta abbiamo questa applicazione che accompagnerà gli spettatori in una fruizione singola nei nostri sentieri da Campsirago andando a San Genesio. Si potrà con un'applicazione esperire del teatro, della performance, però con l'integrazione della realtà aumentata. Quindi si potrà camminare, ascoltare delle tracce e ci saranno delle piccole installazioni artistiche che guideranno gli spettatori, che potranno poi ascoltare attraverso questa applicazione delle integrazioni, delle parti sonore recitate a cui hanno lavorato i nostri artisti negli ultimi mesi. Quindi si va dal più classico teatro della natura fino a queste applicazioni. Abbiamo anche un ospite che è Marilyn Grimmer, è selezionata nel bando Open della rete Open l'anno scorso, che vorrà presentare il suo progetto fotografico Saluti Da. È stata con noi 2 settimane fa, ha incontrato degli abitanti del territorio, con delle interviste ha creato degli scatti fotografici che verranno presentati al nostro pubblico con delle postcard, con delle cartoline che saranno messe in allestimento in mostra. E poi insomma molto altro, teatro di figura, teatro per l'infanzia, i talk che accompagnano sempre tutto il nostro programma fin dal primo giorno fino anche a tutto il secondo weekend. E dopo il primo weekend, che abita principalmente appunto Campsirago, ci sposteremo nel secondo weekend, nella seconda settimana, a Olgia Premorgola e a Ello, che sono 2 comuni storici della nostra rete di comuni del territorio, abitando nuovi spazi, parchi, delle bellissime corti di una stazione di Olgia Premorgola che si chiama Moldonico. Quest'anno proprio vedremo questa piccola stazione deliziosa in tutti i suoi angoli più misteriosi, perché ci sono delle corti poco conosciute che saranno il palcoscenico di alcuni spettacoli.
Ecco, la sensazione è che comunque, dato che avete anche degli ospiti internazionali, in qualche maniera ci sia un passaggio di testimone anche fra diversi paesi, anche se è ancora complicato muoversi e spostarsi.
Sì, è ancora complicato, quindi rispetto ad altre edizioni ad altri anni le presenze sono magari più limitate, ma però le abbiamo volute fortemente, quindi anche con tutte le fatiche del caso. Abbiamo David Zozzola, artista cileno che adesso è a sede in Spagna, che ci viene a trovare nuovamente come in altre edizioni con il suo robot. Abbiamo appunto noi che dicevamo prima, ma abbiamo anche degli ospiti nell'ambito di uno dei talk del 3 luglio, perché avremo in questo caso con Nestor, in riuscita a raggiungerci, Ryoko Baba, avremo Shor Wagner della International Academy for Natural Arts, e quindi insomma qualche ospite internazionale siamo riusciti ad averlo. Speriamo poi che con il futuro si possa tornare a far girare di più, che poi è sempre stata una caratterizzazione del nostro festival, a portare altre esperienze internazionali.
Bene, allora il programma è davvero molto ricco e interessante, ci sono una serie di proposte che secondo me fotografano anche bene l'esperienza che molti degli artisti che partecipano hanno vissuto durante il lungo fermo delle arti performative, dello spettacolo dal vivo, e quindi in particolar modo credo sia importante sostenere gli artisti che sono presenti al Giardino delle Esperidi Festival e naturalmente il festival stesso. Quindi ricordiamo dove si prenota, cosa si può fare, ci sono anche varie formule per abbonarsi.
Sì. Le prenotazioni si possono fare direttamente sul nostro sito, andando dentro nel nostro programma giorno per giorno. In ogni scheda di spettacolo c'è un modulo piuttosto semplice che può essere compilato. C'è la possibilità, quando si vedono più spettacoli nella stessa serata dopo le 20, di avere anche un pacchetto serata, quindi con un ingresso agevolato. Consigliamo come sempre la prenotazione, perché in generale nel nostro festival ci sono alcuni ambienti che sono magari raccolti, quindi dove i posti non sono tantissimi, e poi a maggior ragione con le limitazioni e con il rispetto delle norme Covid alcune capienze si sono ridotte. Ci sono anche 2 appuntamenti particolari che sono delle cene teatrali. Abbiamo sia il 24 che il 25 torna qui alla residenza teatrale con Saga Salsa Noada in anteprima, è la seconda tappa del loro spettacolo che ha girato moltissimo, che tanti ascoltatori conosceranno, che è Saga Salsa, e quindi c'è anche questo ritorno intorno delle cene teatrali in due ristoranti, anche in questo caso è quasi in realtà obbligatoria la prenotazione. Sul nostro sito c'è ovviamente anche la nostra mail, il nostro numero di telefono per contattarci per qualsiasi cosa, sempre importante per il contesto meraviglioso in cui siamo Verde, poi tutte le indicazioni più pratiche rispetto all'abbigliamento comodo, rispetto all'acqua nella borraccia, anche per rispetto dell'ambiente che ci circonda, però tutte le informazioni anche più logistiche sui tratti da fare a piedi, sulle distanze, sono tutte presenti sul nostro sito. Un'altra cosa importante che ci tengo a dire a tutti gli ascoltatori è un grande ritorno della musica, perché ne sentivamo come per il teatro un fortissimo bisogno, quindi ci saranno dei concerti, torna Camilla Barbarito con Nina Madù, ci saranno dei DJ set con delle style in disco, ci sarà una sonorizzazione live con l'uomo meccanico di Luca Maria Baldini, quindi davvero. L'anno scorso era stata l'anno delle serie di On the Moon, di un'atmosfera un po' rarefatta, quest'anno lo sentiamo molto come edizione della rinascita, della voglia della socializzazione, della voglia di cercare di tornare al nostro festival, ecco, a come è sempre stato e come vogliamo rilanciarlo.
Bene, allora grazie davvero come sempre a tutto il gruppo del Giardino delle Esperidi, che comincia il prossimo 24 giugno e prosegue fino al 4 luglio la 27esima edizione. Un'ultima citazione per il documentario L'ultima ruota, che appunto racconta
una iniziativa
di cui abbiamo raccontato tutte le tappe.
Sì, avremo anche a luglio la proiezione alle 21 dell'ultima ruota, con presenti anche la regista Claudia Cipriani, con alcuni degli artisti che hanno partecipato a questa meravigliosa esperienza che anche noi abbiamo fortemente sostenuto in tutto il suo periodo, e quindi sì, assolutamente avremo la proiezione proprio qui sul palco grande del Palazzo Gambassi, e siamo molto molto felici.
Sì, bene, grazie davvero allora a Lorenza Brambilla, un saluto a voi.
Grazie.
E ci sentiamo, a presto.
Grazie, grazie a tutti.
A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people.
Ecco, Martin Garrix featuring Bono con The Edge che abbiamo appena ascoltato e adesso abbiamo un momento di pubblicità come sempre, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Dunque, da oggi torna l'estate nei chiostri della società umanitaria, ribattezzata con un po' di ironia Restate nei chiostri, con un R tra parentesi, incontri, musica, teatro, divulgazione scientifica, spettacoli all'aperto, i chiostri dell'umanitaria li conosciamo molto bene noi di Radio Popolare, ci abbiamo fatto tante cose. Diciamo ci fa piacere che questo, che è uno degli appuntamenti classici dell'estate milanese, riprenda. Gli appuntamenti sono quelli legati al settecentesimo di Dante, di cui ovviamente vi abbiamo già parlato in vari modi, fogge e declinazioni, ma l'apertura è proprio dedicata a lui, con una delle protagoniste di Restate nei chiostri, che ve lo ricordo comincia oggi ma va avanti fino al 29 di luglio, e proprio questa sera alle 21 una conferenza spettacolo dal titolo In viaggio nel cielo di Dante. A tenerla una dantista che è già stata professore di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Milano, insieme ad Alessandro Marchini, il direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena, e alla violinista e compositrice Virginia Sutera. Giuliana Nuvoli, buongiorno, benvenuta.
Salve, buongiorno.
Allora, Dante, gli hanno tirato non tanto la giacchetta, perché la giacchetta non la portava, però insomma quella cosa che ha addosso, che tutti ricordiamo, quella specie insomma di palandrana elegante, rossa, insomma, che è nella mente di tutti noi, chissà se poi si vestiva sempre così, magari in altri momenti diversamente. Dicevo, l'hanno tirato per la manica in tutti i modi, Dante, in questi primi sei mesi dell'anno, no?
È vero, è verissimo. Anche chi non aveva alcun titolo, adesso sono tutti dantisti, lei si gira a testa.
Anch'io, guardi. Certo, anch'io sono dantista. Adesso, a parte gli scherzi, è vero che è un patrimonio comune, che bene lo sappiamo, no? Che una cosa sia posseduta anche solo in parte, piuttosto che non essere posseduta per nulla. Però verissimo. È vero che i versi di Dante sono stati usati per presentare qualsiasi cosa, ecco, forse questo.
Anche la carta igienica.
Ah, davvero? Questa sì, mi era sfuggita.
Certo. Ecco, c'è una pubblicità terribile, certamente non elegante, in cui Dante scrive la commedia su rotoli, non posso dire il nome ovviamente, di carta igienica, dicendo questo rotolo è talmente lungo che c'entra tutto il poema.
Oh mamma mia, ho messo un commento musicale d'orrore.
Ecco. Esatto. Sì.
Va bene, insomma, ogni tanto si resta un po' così, ecco, va bene renderlo autenticamente popolare, come del resto la Divina Commedia è sempre stata, insomma, nei secoli, sì. Ma forse bisogna un pochino tirare, serrare le fila e fare il punto, come voi farete stasera.
Direi di sì. È vero che da sempre Dante è stato patrimonio popolare. Boccaccio stesso, molti di voi se lo ricorderanno, parla di fabbri ferrai, di contadini, di asinai che recitavano anche malamente la commedia, che è un potente segnale che da subito anche il popolino. Io sono toscana e nelle campagne toscane io ricordo benissimo i contadini dei nonni che sapevano a memoria interi canti della commedia. Del resto Dante, non so se questo è noto a tutti gli ascoltatori, da un recente sondaggio è risultato l'autore letterario più popolare al mondo. Non c'è Shakespeare, Omero che tenga, Dante è il più popolare, e questa è una cosa che noi italiani inorgoglisce da matti, ma c'è molto di più al di là della popolarità, della fama, della persistenza nel tempo. C'è il fatto che è un'opera, la commedia, che riesce a emozionare come nessun'altra, che arriva dentro l'anima, la carne, il sangue, la testa. E questo lo avvertono anche gli ignoranti. Sa, negli anni passati facevo Dante a teatro, lo faccio dal 2009, nelle aule della università, nell'aula magna dell'università, e invitavo anche gli immigrati, ARCA, cioè le associazioni
che si occupano di migranti, sì.
Esattamente, insieme a studenti delle medie, universitari, cittadini comuni, volevo tutti assieme, perché ognuno a suo modo riceveva Dante, e mi ricordo vivamente adesso il sorriso, anche con mancanza di denti, sdentato, di persone che non avevano magari capito niente, ma avevano in qualche modo goduto della bellezza, dell'energia, della vitalità e della passione di Dante. E questa è una cosa preziosa.
Un ricordo prezioso anche per lei, no?
Sì, assolutamente sì. Davvero sì. E stasera facciamo una cosa, diciamo, un po' popolare, un po' no, nel senso che questa è la prima di due puntate dedicate al viaggio di Dante nei cieli, e questa sera parleremo soprattutto delle costellazioni. La prossima puntata che faremo in autunno, non so ancora in quale cortile, magari l'Umanitaria, magari Casa Manzoni, non lo so, in un cortile certamente di Milano, sarà dedicata ai pianeti. E ricordava lei inizialmente la stagione dell'Umanitaria? Beh, devo dire che sono molto contenta di aprirla, poi ritornerò, come si può vedere dal programma, il 13 luglio con un altro spettacolo completamente diverso, che è Francesca Amore Mio, di cui ho scritto i testi, poi c'è Francesca che parlerà in prima persona. Ma dicevo, tornando al programma dell'Umanitaria, sono davvero felice di aprire un programma così ricco, con scienza, viaggi, libri, musica, l'avete ricordato, e sono stati bravi a individuare una serie anche di ricorrenze, a parte i 700 anni di Dante ovviamente, c'è il 100° anniversario del Nobel ad Einstein, e quello della nascita di Piazzolla, il 10° anniversario della morte di Bonatti, insomma hanno piluccato, come si potrebbe dire, qua e là, dando vita a una cosa che penso sarà di richiamo, ma soprattutto sa che cosa mi ha emozionato anche? Il fatto che in 3 ore, da quando è uscita la notizia di stasera, era tutto esaurito, e che vuol dire che al di là di chi c'era stasera o delle cose che avremmo fatto, c'era la voglia di tornare a stare insieme, e questo è emozionante.
Davvero emozionante, noi lo raccontiamo ormai da qualche settimana, il pubblico è la risorsa davvero più preziosa per chi sia pure cautamente e anche un po' timidamente, inevitabilmente, dopo tutto quello che è successo, ritorna a proporre un viaggio come il suo in presenza. Entrambi gli appuntamenti che lei, di cui lei sarà protagonista, prevedono anche la musica di Virginia Sutera, no?
Esattamente, sì, e ormai è diventata la mia, è molto piccola, abbiamo più di una generazione di differenza come età, molto brava e ormai mi accompagna da 3 anni in gran parte degli spettacoli dantesi che faccio. E in una sinergia fra donne, appunto di età diversa, percorsi e storie diverse, che è diventata straordinaria. E poi il terzo protagonista è Alessandro Marchini, che è il direttore dell'Osservatorio Astronomico, che stasera aprirà per gli spettatori. Abbiamo un collegamento attraverso lo schermo, aprirà il telescopio dell'osservatorio proprio per gli osservatori e inquadrerà la Luna, perché le altre stelle stasera è troppo luminoso, non si vedono, però vedremo insieme la Luna e questa è una cosa bellissima.
Benissimo, allora era un modo per ricordarvi che l'estate dei chiostri dell'Umanitaria, intitolata Restate nei chiostri, prende il via proprio stasera, dunque con questa conferenza spettacolo in viaggio nel cielo di Dante, curata da Giuliana Nuvoli, che ringrazio per essere stata con noi. Fino al 29 luglio il programma di questa manifestazione, che, di cui salutiamo il ritorno con piacere, estate.umanitaria.it, il sito da consultare anche per le prenotazioni di tutti gli appuntamenti. Dunque, buona serata d'apertura, Giuliana Nuvoli, grazie.
Grazie,
a risentirci.
Grazie mille.
A presto.
E a risentirci, a presto.
I'm an angel of the morning too. Promise that the dawn will bring you, you. I'm the melody and the space between. Every note the swallow sings. I'm 14 vultures circling. I'm that crawling dying thing on the smoke up above the trees. Good Lord. Burning low, maybe you were sleeping low, but maybe she's not weeping no more. No. Yeah, I'm a midnight ride, stone bonafide night fly. I'm an angel of the morning too. Promise that the dawn will be. Fireflies, one street light, I'm suffocating summer I'm each of the steps on the stairway. I'm a shadow in the doorframe. I'm the tap, tap of a lunar moth on the stale beat on his bed. Soul is trapped in that room, but I crawled back in my mother's womb. Came back out with my gold and my greens. Now I see everything. Now I feel everything. Good Lord, what the hell could they bring to stop me, Lord? Nothing from the earth, nothing from the sea. Not a God Almighty thing. I'm a midnight ride, stone bone. I'm an angel of the morning.
be counted out. I'm the dove thrown into bed. I can roll and shake and rattle. I'm the moon's dark side. I'm the solar flare. The child of the earth, the child of the air. I am the mother of the evening star. I am the love that conquers all. Yeah, I'm a midnight rider, storm born of fire, not fire. I'm an angel of the morning too, the promise that the dawn will bring you. Yeah, I'm a midnight rider, storm born of fire, not fire. I'm an angel of the morning too, promise that the dawn.
Questa era Night Flyer, uno dei brani più recenti di Alison Russell, che ci ha accompagnati all'ultimo argomento della nostra puntata di quest'oggi a Cult. Vi parliamo di un lavoro che rappresenta una collaborazione fra il PAC, il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, e Milano Oltre, la storica rassegna di danza e teatro fisico che viene da sempre ospitata all'Elfo Puccini di Milano, con cui collabora. In questo caso però il lavoro è nella mostra di Luisa Lambri. Due danzatrici, Chiara Ameglio e Stefania Ballone, infatti, con Tracce di sé, hanno creato una performance che abita l'area espositiva, dialoga con le fotografie di questa artista contemporanea. Si parte da un concetto importante, quello della luce naturale. Ne parliamo proprio con una di loro, Chiara Ameglio. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie di essere con noi. Stefania Ballone purtroppo oggi non ha potuto essere in diretta con noi, ma insomma il lavoro vostro ce lo facciamo raccontare in dettaglio, perché dicevamo luce naturale e natura sono le direttrici su cui vi siete mosse e su cui si muove anche il lavoro di Luisa Lambri.
Sì, in generale l'azione coreografica prende vita proprio in un dialogo e in una relazione con le opere di Luisa Lambri, che hanno proprio, esatto, sì, la luce, lo spazio e la luce sono sostanzialmente gli elementi principali che hanno poi quindi a che fare anche con l'interno e l'esterno, quindi luoghi abitativi, quindi gli interni delle case, e anche quello che c'è appena fuori il limite dell'interno, e quindi la natura che è fuori. E anche questo dialogo tra l'interno e l'esterno, tra gli spazi naturali e gli spazi che noi abitiamo invece, e queste sono un po', diciamo, le suggestioni che sono arrivate dall'artista, da Luisa Lambri, e sostanzialmente la coreografia nasce in questo dialogo, all'interno di questo dialogo, con l'aggiunta anche però domandarsi come abitare anche uno spazio espositivo come quello del PAC, nella sua meravigliosa architettura, ha fatto aprire a me e a Stefania parecchie domande, no? Su come il corpo, il peso, sì, del corpo cambi lo spazio, e come venga cambiato dalla luce a seconda di come lo spazio, il corpo è colpito dalla luce o come non è colpito dalla luce ed rimane nell'ombra. Quindi queste sono un po' diciamo le suggestioni sulle quali abbiamo lavorato.
Ecco, ci sono poi invece delle suggestioni sonore.
Sì, abbiamo affidato la maggior parte del lavoro dura 40 minuti e più della metà del lavoro abbiamo usato questa traccia di Isaf Ziv, che è una vocalist israeliana che ha appunto composto questo The Amazonian Trace of Self, che è proprio una sua esperienza fatta in Amazzonia, quindi ha registrato in un paio di notti che ha passato da sola dentro l'Amazzonia, dentro la giungla. Noi abbiamo creduto essere molto adatte per appunto dare al pubblico, immergere il pubblico all'interno di un paesaggio sonoro molto molto raffinato, fatto di piccolissimi suoni, e quindi ha dato grande senso alla nostra azione all'interno del PAC.
Ecco, appunto, il pubblico, no? Il pubblico sì. Diventerà oltre che testimone della vostra performance composta e suggerita da tutti gli elementi che Chiara Meglio ci stava raccontando, diventa anche consapevole dello spazio, no? Questo è il vostro, credo, anche obiettivo.
Sì, l'obiettivo è in qualche modo traghettare il pubblico all'interno di un piccolo viaggio, ma lasciando al pubblico anche la scelta di dove guardare l'azione coreografica, da dove guardarla, dove posizionarsi anche lui all'interno di questo spazio incredibilmente ampio e incredibilmente suggestivo che è il PAC, e nello stesso tempo cosa scegliere di vedere. Può scegliere di vedere l'opera di Luisa Lambri e poi spostare lo sguardo sul movimento, piuttosto che lasciare anche al pubblico la scelta di vivere questa esperienza e di quindi poter essere attraversato dalle immagini dell'artista e dall'energia della danza, che può appunto anche come dire, essere molto in prossimità nei limiti di quelli che sono oggi i distanziamenti, però insomma la nostra volontà era proprio di immergere il pubblico in questa esperienza e quindi di lasciarlo traghettarsi in questi 40 minuti all'interno del PAC.
L'ultima domanda riguarda invece un futuro un pochino più distante. La sezione Affollate Solitudini del prossimo Festival Milano Oltre vedrà sia Chiara Meglio che ci sta parlando che Stefania Ballone con lei nella performance questo pomeriggio al PAC con i loro due assoli. Parliamo di quello di Chiara Meglio, no? Ave Monstrum.
Sì, Ave Monstrum appunto è il prossimo lavoro che mi vede come coreografa e danzatrice, quindi insomma in qualche modo autrice e anche interprete, ed è il mio secondo lavoro come autrice. Debutterà a Milano Oltre il 4 di ottobre e quindi proprio anche da parte del festival c'è stata questa volontà di anche approfittare di questa occasione di lavorare in un contesto molto specifico, ma di portare avanti la mia ricerca in qualche modo, no? Una sorta di piccolo intervallo all'interno della creazione del lavoro che debutterà.
Bene, allora in attesa di tornare a parlarne anche dei lavori, dei vostri lavori che saranno ospiti di Milano Oltre ottobre, noi ricordiamo dunque queste tracce di sé al PAC in collaborazione con Milano Oltre. Grazie a Chiara Meglio, un saluto a Stefania Ballone, a risentirci presto, buona performance.
A prestissimo e grazie a voi. Grazie mille.
Ecco, e questa era la nostra ultima ospite, il tempo però di dirvi un paio di cose. La prima, che è arrivata adesso, la notizia che la Palma d'Oro alla carriera del Festival di Cannes, il prossimo, è stata assegnata a Marco Bellocchio. La seconda, che quest'oggi alle 21 alla Triennale ci sarà un appuntamento con la regista Alina Marazzi, che parlerà naturalmente di cinema. Si tratta del primo di tre incontri che fanno parte del palinsesto di Triennale Estate, ideati proprio da Alina Marazzi, regista di documentari, di film, di teatro. E in questo primo incontro ci sarà Daniela Persico, critico cinematografico, programmer e curatrice, membro del comitato di selezione del Locarno Film Festival. Presenteranno Essere Donna, una serata in cui si alternano talk e proiezioni in omaggio a due grandi figure del cinema: l'italiana Cecilia Mangini, considerata la prima documentarista italiana, e la francese Agnès Varda, unica voce femminile della Nouvelle Vague, due grandi autrici che hanno dovuto farsi valere in un periodo in cui davvero essere donna ed essere regista era una grande impresa. Quindi l'appuntamento alle 21.30 nell'ambito di Triennale Estate. È il momento di cedere la linea alle notizie di Radio Popolare. Noi torniamo domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.